negli anni immediatamente successivi al Maggio francese esisteva un vuoto in coloro, ed erano molti, che all'epoca avevano una spinta, un'attenzione, una volontà protesa alla sovversione, che in quel momento montava da tanti punti di vista. Era un vuoto teorico, nel senso che praticamente gli strumenti teorici di cui in quel momento si disponeva risultavano tutti quanti inadeguati e innanzitutto proprio invecchiati, fuori moda, e poi effettivamente inadeguati a comprendere la modernità, cioè a comprendere che cosa potesse essere un movimento rivoluzionario in un periodo di capitalismo sviluppato, di società del benessere, di società cosiddetta, come si chiamava allora, dei consumi, che erano tutti i temi che il Maggio francese in particolare e l'intera marea rivoluzionaria un po' di tutti i paesi poneva al centro dell'attenzione. Perciò quando cominciarono ad arrivare dalla Francia tutta una serie di nuovi testi, di nuovi autori, nuovi per noi in Italia in realtà, perché poi operavano già da un certo tempo, vi fu subito proprio la sensazione che venissero a rispondere a un'esigenza che era presente, che era pressante. Questo filone, che appunto è quello che abitualmente si definisce appunto della critica radicale, soprattutto l'elemento più rilevante, più capace anche di colpire l'attenzione di persone per lo più molto giovani come eravamo noi a quell'epoca, erano appunto i situazionisti, di cui effettivamente furono comprese all'epoca soltanto una parte delle argomentazioni, eccetera. Bisogna considerare, adesso io sto parlando degli anni 69, 70, 71, l'internazionale situazionista era ancora viva e attiva e aveva tra l'altro anche una sezione italiana con la quale tra l'altro entrammo poi anche per certi aspetti in contatto. Questa critica radicale aveva di straordinariamente suggestivo il fatto che contemporaneamente rompesse in maniera radicale con lo stalinismo e le sue varianti maoiste, trotskiste e ugualmente sciagurate, rimanesse comunque in un ambito marxista che corrispondeva alla, come dire, all'impostazione mentale anche culturale da cui in qualche maniera quasi tutti provenivamo, e in certa maniera, come dire, si ponesse come ponte fra la storia comunista e la storia del movimento anarchico. Questo fatto, anche se non sempre fu studiato e compreso in tutte le sue articolazioni, e non se ne videro peraltro neppure i limiti all'epoca, era però, rispondeva appieno a quello di cui avevamo bisogno, e di conseguenza ci fu subito un fiorire di iniziative attorno a questi testi, a questi discorsi e anche a queste persone. Il primo tentativo di dare forma a una situazione complessa che riprendesse i temi teorici e anche i temi materiali che ci venivano attraverso il Maggio francese e appunto l'UD Consigli Operai e poi l'UD Consigli Proletari, che è un'organizzazione divisa su più città ma soprattutto attiva a Genova e a Milano, che si proponeva appunto di riportare anche qui questi temi, di radicalizzarli e di ridare loro sviluppo. E io per una serie di circostanze abbastanza casuali, nel senso che nel nostro liceo, io allora facevo l'ultimo anno al liceo Vittorio Veneto a Milano, c'era più di uno che apparteneva a quell'ambiente e così via, fummo coinvolti in questo discorso, E devo dire, anche rivedendo la cosa a distanza di 35 anni, perché parlo appunto dell'autunno del 69, è stata una gran fortuna, anche se è un'esperienza molto particolare, come dire, arrivare da così giovani direttamente vicino al nocciolo della questione, cioè arrivarvi senza aver fatto un percorso e una crescita sufficiente, il che comporta che poi che molti errori che si fanno normalmente avvicinandosi al proprio obiettivo, in realtà li fai dopo nel confrontarti con una realtà con la quale magari sei entrato in contatto prima di averne maturato completamente i mezzi. Purtuttavia era una situazione di grande intensità, di grande rilevanza, c'erano persone di primissimo livello e il livello della la qualità della critica, del dibattito e anche dell'intervento erano tali che raramente anche dopo si sono ripetuti, e c'erano appunto persone, vabbè, più famose sicuramente perché poi ha scritto vari libri, era Giorgio Cesarano, Edi Ginosa, Piero Coppo, Gio Fallisi, e poi molti di noi appunto che venivamo appunto dalla situazione ancora di liceo, ragazzi di 17, 18, 19 anni, che però in ogni caso si riusciva a intervenire e a partecipare su questo piano. Abbiamo fatto vari volantini, tre numeri di questo bollettino LUD, e in particolare la cosa che più di tutto ha lasciato il segno allora sono stati i nostri interventi contro la degenerazione burocratica e stalinista che stava prendendo piede all'Università Statale di Milano, e poi l'intervento e il volantino subito dopo la bomba di Piazza Fontana, che si chiama Bomba e Sangue Capitale, in cui si denunciava la natura statale della bomba, e che insieme col volantino, diciamo, gemello, il Reichstag brucia della sezione italiana dei situazionisti, è diciamo il più tempestivo e anche uno dei più lucidi interventi sulla questione. L'UD a Milano, la situazione a Genova era diversa, i rapporti erano cordiali, ma lo stile di vita e anche alcune sfumature teoriche erano abbastanza differenti. L'UD a Milano è stato fortemente colpito dalla vicenda della bomba, nel senso che un paio di noi sono stati proprio fermati ed erano in questura poi quando è stato buttato dalla finestra Pinelli, un paio di altri sono stati ricercati, non si è mai capito bene, perché dopo la morte di Pinelli le indagini sono state rimescolate completamente, per cui tutta una serie di cose che sono avvenute in quei primi giorni non siamo mai riusciti a capire fino in fondo a quali progetti corrispondessero, che comunque erano estremamente oscuri e, si è detto fra parentesi, avevano precisamente al centro la figura, come dire, per la quale veramente nessun aggettivo ha dato, del commissario Calabrelli. E questa vicenda appunto delle bombe ha creato un grosso colpo, ha lasciato un grosso segno sostanzialmente negativo, come poi le bombe effettivamente hanno colpito molto profondamente il movimento di quell'epoca, come dire, irrigidendolo, militarizzandolo e togliendogli tutta una serie di componenti di spontaneità e di leggerezza che erano fra i suoi tratti più positivi. L'UD comunque, perlomeno sempre l'ambiente di Milano nel quale mi trovavo io, in ogni caso per conto suo, anche prescindendo dalla vicenda delle bombe, non era un ambiente leggero, era un ambiente difficile, con personalità molto rilevate, per molti aspetti anche abbastanza tormentate, ed è stato il primo ambito in cui si è sperimentato il problema, che un problema che non è mai stato del tutto ancora risolto, anche se sicuramente si sono fatti i passi avanti da allora, cioè che la critica della vita quotidiana, cioè il porre al centro dell'attenzione della critica sovversiva i rapporti reali fra gli individui, è qualcosa che contemporaneamente è importante e irrinunciabile, è sicuramente ricco di possibilità straordinarie, ma è anche estremamente aggressivo rispetto poi alla vita dei singoli e alle loro relazioni. E per dirla in una parola, insomma, vivere dentro l'UD, perlomeno per un ragazzo così giovane come ero allora io, era un'esperienza che potremmo definire a quel leggero, diciamo, tosta, e che alla lunga io per certi aspetti non ho retto, sono stato allontanato, per cui a un certo punto io non sono stato capace di reggerla, e in parte mi sono allontanato, o sono stato allontanato, si è creato un movimento misto di queste due cose, per cui verso la primavera del 70 ho cominciato un pochino a rimanere di più per conto mio, però mantenendo attenzione per i medesimi temi, e per cui con degli altri compagni che avevo trovato al liceo, sviluppando queste stesse cose, cercando anche di apprendere qualcosa dall'esperienza fatta, dall'esperienza appunto piuttosto dura fatta complessivamente, alla fine dell'anno avevamo fatto di nuovo dei volantini, degli interventi sul centenario della Comune di Parigi, sugli scontri in Polonia, contro la Fiera di Milano, eccetera, eccetera. Per tutte queste ragioni siamo stati poi contattati e abbiamo preso rapporti con un gruppo nuovo che aveva preso forma in quello stesso periodo e che si chiamavano i Comontisti. I Comontisti derivavano dalla medesima area in cui era nato l'UD, però avevano seguito un'altra fila differente. Innanzitutto, aveva dato vita in precedenza, nel periodo dal 70 al 71, a un gruppo che ha avuto una breve durata ma una notevole influenza e anche una forza non indifferente, che si chiamava l'Organizzazione Consiliare, che esisteva a Torino. I temi erano sempre quelli della critica radicale, declinati però in particolare con una specifica attenzione ai temi del sottoproletariato criminale, ai temi sostanzialmente ricavati anche dalle recenti rivolte nelle carceri, a tutta un'attenzione, diciamo, a quello che era definito l'ambito extralegale dello scontro rivoluzionario. Questo discorso nella Torino dell'epoca aveva avuto una grossa risposta, che potremmo definire, se non fosse una frase un po' ridicola, di massa proprio, nel senso che moltissimi avevano aderito, si erano interessati, eccetera. E a Torino l'Organizzazione Consiliare aveva assunto una sua importanza notevole, che però, proprio perché in parte gli strumenti critici di cui disponevamo tutti quanti all'epoca erano forse ancora fragili e insufficienti, in parte proprio perché questo successo era arrivato abbastanza inatteso, a un certo punto proprio il crescere dell'organizzazione aveva cominciato a far percepire ad alcuni, perlomeno ai più, diciamo, ai più sensibili a questi aspetti, una certa degenerazione di tipo gerarchico, burocratico, organizzativo. La vicenda era diventata meno appassionante, più appunto politicizzata, c'erano tutta una serie di cose che non erano state, che non convincevano più tutti quanti. Questa crisi operativa e anche psicologica era stata poi molto accentuata dall'apparire, questa tutta la storia del movimento radicale è sempre segnata dall'incrociarsi di novità teoriche con nuove esperienze pratiche, e le une spiegano e rafforzano le altre. Questo è un fenomeno che noi ritroveremo lungo l'arco di tutto questo periodo. In particolare era stata la lettura di un breve articolo uscito sulla rivista Invariance, che è una rivista, diciamo, post-portichista in origine francese, che si chiamava Transizione, in cui venivano poste al centro tutta una serie di questioni che ben si legavano al discorso della critica della vita quotidiana. In particolare, Invarianza aveva fatto una grossa ricerca storica su Marx, sulle traduzioni di Marx dal tedesco, che erano state gestite in maniera sostanzialmente mafiosa dai sovietici e da tutta una serie di altri soggetti tutt'altro che disinteressati, e aveva individuato nello specifico tutta una serie di novità teoriche che erano rimaste cancellate, diciamo, dalle traduzioni ufficiali. E in particolare avevano individuato, e questo è il nocciolo del discorso di transizione, avevano individuato una distinzione che Marx fra Gemeinschaft, cioè la comunità materiale, e Gemeinwesen, cioè la comunità, l'essenza della comunità. Gemeinwesen è sostanzialmente un neologismo che usa Marx, mettendo insieme un suffisso tedesco esistente col concetto di Gemein, comune, no? E riproponeva, appunto, è un tema che d'altra parte Camate e Invarianza continuano a riproporre ancora adesso dopo tanti anni, che anzi è, diciamo, il pilastro di tutta la loro critica, no? E questa idea della comunità dell'essere e quindi della centralità proprio dei rapporti della costruzione della comunità, della costruzione da subito, della rivoluzione come costruzione di una comunità che nega l'esistente, aveva fatto molto presa su questa fronda all'interno dei consigliari, alcuni dei quali si erano trasferiti in Toscana, in una cascina, cercando appunto di sperimentare, fra l'altro, alcune esperienze di vita in comune, e lì avevano dato vita al comuntismo. Comuntismo avrebbe dovuto essere il neologismo italiano che rendeva il neologismo tedesco Gemeinwesen. Non è forse una parola fortunatissima, sia per il suffisso inismo, che è estraneo al concetto originale, sia proprio perché i neologismi sono sempre un po' delicati da trattare, soprattutto così da inventare a tavolo. Pur tuttavia, i comuntisti in una fase iniziale hanno una forza di attrazione, di una capacità di trascinare straordinaria, e che nella quale io e i miei compagni, che appunto eravamo andati giù a Genova per questo incontro nei primi di a metà circa di gennaio del 1972, fummo subito coinvolti. E in quella fase, tra l'altro, era così, nel senso che i comuntisti si presentavano e si creavano rapidissimamente queste adesioni e questa creazione, questa messa a disposizione di nuove forze, nuovi spazi, nuove idee. Il comuntismo quindi segna, diciamo, una terza tappa in questo stesso processo che abbiamo visto in precedenza. E sempre, e questo rimane una caratteristica poi di tutto questo ambito teorico, praticamente ogni esperienza nuova si pensa, e per certi versi anche è, come il superamento della fase precedente. E rimane l'attenzione al discorso, come dire, del sottoproletariato extralegale, il discorso comunque contro la legge, contro il carcere, contro la legalità, anche se questo aspetto, che nei comuntisti sicuramente c'era, viene forse sopravvalutato poi sia da una certa fascia di ammiratori postumi, sia soprattutto da moltissimi critici più o meno motivati. Cioè, non era in realtà forse l'aspetto principale, era l'aspetto che sicuramente colpiva di più l'attenzione. L'elemento principale, perlomeno visto dall'interno, visto così come lo vedevamo noi che eravamo lì, l'elemento principale avrebbe dovuto essere l'idea che la rivoluzione è già iniziata e che quindi si tratta di svilupparne immediatamente nelle relazioni reali, nelle scelte, come dire, che ciascuno compie insieme con gli altri, di proprio di sperimentarne i temi e di radicalizzarne le istanze. E quindi successivamente che cosa comporta questo? Comporta che tutte le varie teorie, cioè l'abolizione della proprietà privata, l'abolizione della coppia, l'abolizione di questo, l'abolizione di quello, avrebbero dovuto essere appunto specificamente sperimentate. L'idea interessante, in questo senso i comunisti secondo me rimangono, perlomeno nel panorama italiano, ma anche, forse anche più in là, abbastanza unici e comunque di un notevole impatto, è proprio questa idea della sperimentazione, cioè il fatto di vedere materialmente e ragionare su che cosa significa ciascuna di queste critiche radicali portata poi nel quotidiano, che cosa comporta, quali sono le resistenze e perché ci sono. Cioè l'aspetto interessante, e in questo senso per me è stata un'esperienza molto più felice e ricca di quella che avevo fatto 2 anni prima in Lund, in parte perché 2 anni di più a quell'età, cioè dai 18 ai 20 anni vogliono anche dire tanto, ma anche perché appunto si prendeva atto, come dire, che si doveva far nascere un tragitto che conducesse agli obiettivi che ci si era prefissi. Cioè non era sostanzialmente, in questo senso secondo me si tratta appunto di un'esperienza meritevole di grandissima attenzione. Non si trattava di porsi degli obiettivi finali, fingere che fossero già stati conseguiti e continuamente rimproverarsi a vicenda dei ritardi che ciascuno aveva, ma invece proprio un lavoro operativo e collettivo sui ritardi di ciascuno e sulle maniere per superarli, cioè un tentativo sicuramente molto anche ingenuo e anche con dei dilettantismi, degli eccessi, delle strade sbagliate, quello che si vuole, però un tentativo proprio di cercare di fare una rivoluzione della vita quotidiana, nel senso proprio di lavorare su questo. Il comuntismo poi aveva un'altra caratteristica che adesso negli ultimissimi anni può sembrare anche meno rilevante, ma che per quell'epoca invece lo era tantissimo, cioè operava su più città, operava su un ampio spazio in Italia. Praticamente noi avevamo delle case collettive e le persone proprio giravano da una città all'altra, esisteva tutto uno scambio di situazioni, in particolare fra Milano, Torino, Firenze, Genova, anche Napoli, ma poi comunque tutto era slegato dalla dimensione invece fortemente cittadina, di cui invece erano i nostri gruppi, ma anche poi tutti i gruppi dell'epoca, erano ancora molto prigionieri, cioè tutta una serie di cose che adesso sono state indubbiamente conquistate dai movimenti più recenti, allora erano già abbastanza prefigurate e hanno portato per conseguenza a una intensità e a una ricchezza di situazioni che va molto al di là poi della vicenda specifica di comuntismo, che ha pubblicato un paio di numeri di giornale, un certo numero di volantini anche simpatici, eccetera, ma che la cui produzione, diciamo, non è che sia che lasci un segno straordinario nella storia della rivoluzione. Ha però invece, per esempio, creato delle relazioni veramente solide e durature. La maggior parte dei miei compagni di allora sono tuttora miei amici che io continuo a vedere spesso, eccetera. E d'altra parte sono pochissimi i miei amici di oggi che non vengano da quell'epoca e che non siano collegati direttamente o indirettamente, ma comunque abbastanza strettamente con questa esperienza. E questo vale un po' per tutti noi, cioè si è trattato di un momento di grande ricchezza. Cioè, la creazione per certi versi di una specie di antipatrimonio, se si vuole, che continuiamo a dilapidare validamente. In questo senso io credo che il comuntismo, a un certo punto, proprio la sua incapacità di andare oltre, cioè a un certo punto il fatto proprio di essersi per certi aspetti arenato, è proprio il segno della sua dei limiti di quell'epoca, dalla quale probabilmente era difficile chiedere di più di quello che noi stavamo chiedendo, era difficile ottenere di più. E in effetti gli anni successivi sono poi, da parte di tantissimi, cioè sia dell'autonomia, sia degli indiani metropolitani, sia di tutta una serie di fenomeni grandi e piccoli, tentativi un po' di sviluppare questo o quello di quei temi, in parte in maniera consapevole, in parte anche no, nel senso che poi obiettivamente erano temi che erano sospesi, diciamo, in quell'epoca. Ma sostanzialmente sarà difficile per tutto l'arco degli anni 70 andare veramente oltre, nel senso che effettivamente i temi erano tutti posti, le possibilità erano tutte in gioco, e anzi, diciamo la verità, dall'inizio degli anni 70 in poi gli spazi, anche se allora non ce ne rendevamo conto con quella chiarezza, inizieranno a serrarsi sempre di più, e di conseguenza sarà sempre più difficile anche soltanto mantenere quel livello che all'inizio così avevamo conseguito con tanta, se vogliamo, anche leggerezza. Il comontismo praticamente cessa alla fine del 72 nella sua forma, diciamo, più ufficiale, nel senso che le case comuni vengono mano a mano abbandonate, le persone tendono a riconfluire in una vita un po' più privata, eccetera. Le relazioni però, sia pure attraverso anche vari baruffe, liti, complicazioni, si mantengono. E i temi rimangono presenti, solo che manca, diciamo, quell'elemento che li unificava. Rimane sicuramente il tema della critica del carcerario e della critica della legge, in particolare c'è cioè tutta un'attività di supporto in questo campo, eccetera. E rimangono tutta una serie di altri interventi sparsi, alcuni di noi per esempio collaboreranno poi con Puz, la rivista qui di Milano, si faranno varie cose, moltissimi, cioè moltissimi, più di uno insomma, parteciperanno poi alla fine degli anni 70 all'esperienza della rivista Insurrezione, alcuni finiranno in Azione Rivoluzionaria, c'è da dire che uno degli elementi di questa critica tentata e non del tutto chiarita e risolta di quegli anni era stato l'approccio con la questione degli stupefacenti. Dico non risolta perché effettivamente è stata una delle cose su cui cioè probabilmente che sono state affrontate con maggiore leggerezza, e mentre probabilmente ci sarebbe voluta molto più cautela a vedere le cose con gli occhi di oggi. Di conseguenza poi da parte un po' di tutti quanti c'è una grossissima tendenza poi negli anni successivi soprattutto a un consumo crescente e spesso straordinario di stupefacenti, di eroina in particolare, che in tutti gli anni successivi, chi più chi meno, riesce a contemporaneamente a riempire la vita delle persone senza però fargli fare poi dei passi avanti, cioè, per cui per moltissimi di noi, tra cui me, l'attività degli anni successivi è tutta segnatissima dalla questione dei buchi, poi delle successive carcerazioni con tutti i problemi che ne seguono, eccetera. In carcere, poi attorno a questa vicenda del carcere, alcuni di noi daranno vita, parteciperanno, ma in maniera anche abbastanza caratteristica, al movimento delle carceri che c'è in tutti gli anni 70 fino all'inizio degli anni 80, e in particolare saremo partecipi di quella fascia di movimento che si oppone all'egemonia delle Brigate Rosse sulla situazione carceraria. Questo appunto soprattutto perché molti di noi si erano dentro spesso e volentieri per questioni appunto di stupefacenti, di rapine o di spaccio, di altri casi di no, c'erano anche donne e dunque no, allora per essere più precisi, perché effettivamente la questione femminile accompagna tutto il movimento degli anni 70, ed è sicuramente meno l'area di cui sto parlando di tantissime altre, forse di tutte le altre. E questo perché? Cioè si sommano varie ragioni diverse, nel senso che l'UD è proprio che è proprio agli inizi e che nasce attorno da una parte a un'immensa novità che veniva da di fuori, dall'altra a un impianto ancora molto tradizionale di attività politica, eccetera. In LUD le donne essenzialmente non ci sono, poi la questione è molto semplice, alcuni hanno delle mogli o delle fidanzate che però in ultima analisi stanno a casa o hanno un ruolo marginalissimo, appaiono comunque in quelle situazioni sempre semiconviviali, cioè è proprio un approccio tradizionalissimo. Questo tra l'altro contribuisce forse anche a rendere particolarmente plumbeo l'ambiente di LUD, che è, appunto dobbiamo considerare che siamo nel 69-70, per certi aspetti non ci si rende neanche conto del problema, cioè il problema è talmente grosso che non viene nemmeno visto. Dei consiglieri non mi sento di parlare nello specifico perché non c'ero, adesso trovo poco. In comontismo, anche perché per i temi stessi, per la modalità fondata così sulla vita in comune e così via, è chiaro che le donne c'erano, il problema avrebbe dovuto essere posto al centro dell'attenzione, ma in realtà non lo è stato del tutto. Questo per vari motivi. Onestamente perché, devo dire la verità, molte delle ragazze che c'erano, molte, che poi in tutto non erano molte, cioè saranno state una decina in tutto, comunque di queste un numero cospicuo, in realtà erano abbastanza poco convinte, erano lì, perché visto che stavano con uno che aveva questa fissazione, gli andavano dietro di questa qui, ma sarebbero andate facilmente anche in un'altra direzione, anche perché in effetti la vita di comuntismo era comunque piuttosto impegnativa e mi rendo conto che poteva riuscire anche pesante e spiacevole per molti, non è anche stato e si faceva una gran fatica, non c'era pace, dunque a parte il fatto che c'era una continua caccia di denari e c'era una continua attenzione a ogni dettaglio delle attività, dei comportamenti, eccetera, cioè c'era una critica continua su ciò che si faceva e si diceva, e alcuni in particolare poi più convinti o più caratterizzati, eccetera, portavano all'interno di questo ambito anche tutta una serie di idiosincrasie proprie, cioè di manie proprio. Ad esempio quella di non andare mai a dormire la sera finché non si era distrutti, tirare discussioni fino alle 6 del mattino, parlando, bevendo, mangiando, facendosi e qui e là e fumando e poi andando in giro. Cioè era tutto una cosa molto al limite della resistenza fisica. E sempre con una notevole carica critica, che poteva riuscire anche abbastanza spiacevole. Sul tema in particolare, perché chiaramente una critica della vita quotidiana, allora ma anche adesso, ripensandoci, non poteva non contenere, anzi per certi versi, porre al centro una critica dei rapporti di coppia, sui quali però, ben inteso, non è che si sia scivolati via del tutto, però in parte per realismo, in parte forse per mancanza proprio di coraggio e di radicalità, si è comunque soprasseduto parecchio, cioè se c'è un tema sul quale non si è andati a fondo è stato proprio questo, anche perché c'era la consapevolezza, forse non del tutto infondata, che se si fosse proceduto troppo in quella direzione, cioè la situazione non sarebbe stata in grado di reggere e ci sarebbe stata un'esplosione dei rapporti e così via. in questo senso va detto, proprio per amore di verità, che pur con tutti i limiti e con tutte le ingenuità nuove che sono andate crescendo in questi anni, da questo punto di vista ci sono stati fatti passi da gigante. Cioè le relazioni fra le persone, in particolare le relazioni fra uomini e donne, così come erano 30 anni fa, ora sarebbero proprio, sarebbero inconcepibili. In questo senso il mondo è andato avanti in una maniera che è difficile neanche descrivere a parole. E ecco, di questo aspetto comunque devo dire in tutta franchezza il ruolo della critica radicale su questi temi, perlomeno negli ambiti che ho frequentato io, perché vi sono stati altri filoni che magari hanno operato di più o hanno operato meglio, ma negli ambiti in cui mi sono trovato io, devo dire la verità, il nostro contributo allo sviluppo in questo campo è stato modestissimo. Questa della critica della vita quotidiana e rimane sostanzialmente il filone più caratteristico di tutto quello che è la teoria radicale ed è proprio alla radice dell'intuizione che adesso appare anche piuttosto condivisa, cioè che appunto la critica della vita quotidiana sia sostanzialmente la forma in cui quello che era la lotta di classe si esprime oggi. Allora indubbiamente si trattava di un'attenzione che caratterizzava questi gruppi abbastanza in maniera unica, adesso probabilmente si tratta di cose più diciamo normali e condivise. Comunque c'è stato uno sviluppo nel tempo, cioè da una parte appunto, da principio, c'è da dire anche questo qua forse è una delle cose che andrebbe sempre considerata quando si rifà la storia di quegli anni, cioè paradossalmente questo movimento che diciamo inizia in Italia nel 67, 68, 69 e poi diciamo procede fino a, possiamo dire, l'82. Procede per certi versi a rovescio, cioè non so come dire, le possibilità della rivoluzione sembrano tantissime all'inizio e man mano che si procede invece di sembrare crescere sembrano diminuire. Questo fa sì che soprattutto in una prima fase ci sia un atteggiamento di ansia, sbrigatività, attenzione, concentrazione sui risultati rispetto a un'attenzione sui processi, francamente eccessiva vista con gli occhi di poi. Per cui i tempi iniziali sono particolarmente, appunto, come potevo dire, duri, proprio perché ci si percepisce a vicenda, ciascuno si percepisce come alla vigilia di un cambiamento definitivo e di conseguenza le azioni, le scelte, i ragionamenti vengono tutti pensati e ponderati nell'ottica di questo cambiamento che ha da darsi all'indomani, onde per cui vengono sempre privilegiate le scelte nette, rapide rispetto a qualsiasi processo, non dico a lunga, ma anche soltanto a non brevissima scadenza. Questo fa sì che tutto questo stato d'animo, che è generale, che trascende gli ambiti nei quali posso aver operato io, e trascende forse perfino anche la stesso, diciamo, movimento che procedeva verso la rivoluzione, ma un po' caratterizza un po' tutti quegli anni, anche in altri ambiti se ci si pensa. E questo atteggiamento portato nell'ambito della critica della vita quotidiana tendeva a sviluppare delle modalità quasi crudeli di trattamento delle situazioni individuali, nel senso che venivano richieste delle scelte nette, delle scelte rapide, delle scelte definitive. Questo mentre in realtà non c'era stata da parte di nessuno, non c'era stato proprio letteralmente il tempo di compiere una riflessione sufficientemente articolata di che cosa queste scelte comportassero, di quale fosse la loro ricaduta e così via. E per conseguenza il discorso dei rapporti reali, come allora li si definiva, privo di un'esperienza sufficiente, e tra l'altro appunto tanto più se si considera che la grandissima maggioranza di noi eravamo giovanissimi, cioè proprio sotto addirittura appena sopra i 20 anni, diventa una modalità per certi versi ossessiva, nel senso che in definitiva ci si contesta continuamente a vicenda l'insufficienza di questi rapporti reali, senza che in realtà dei medesimi si abbia una chiara visione e delimitazione. Manca proprio un'esperienza specifica, manca una cultura di questi rapporti reali, proprio perché non ce n'è stato neanche il tempo. Tra l'altro il modello di situazionisti che noi per molti aspetti usavamo per orientarci attraverso questi processi per così tanti aspetti nuovi, era anch'esso di difficilissimo uso, perché i situazionisti avevano per loro conto una modalità e un'attenzione alle rotture, a una concezione, come dire, per certi aspetti eroica delle relazioni e dei comportamenti. E perché oltretutto poi in genere usare il comportamento altrui come stella polare del comportamento proprio non è mai una tecnica che possa essere consigliabile. Le due cose assieme facevano sì appunto che le esperienze e i rapporti fossero molto difficili. Ci sono stati infatti prima dei tentativi di suicidio, poi ci sono stati dei suicidi anche, e che chiaramente è difficile dire. È difficile dire quali siano le cause, quali siano le conseguenze, quali siano i nessi esatti. È chiaro però che comunque avere sperimentato un processo rivoluzionario talmente rigoroso e talmente spietato per molti versi, difficilmente si può immaginare che sia stato d'aiuto in tutta una serie di circostanze individuali che poi si sono venute mano a mano a creare. Per cui ci sono state rotture violentissime, eccetera. Che viste con gli occhi di oggi non è facile condividere, né nella sostanza, infatti la maggior parte di quelle persone sono poi tornati amici, e neanche nelle maniere. Comuntismo viene dopo e viene consapevolmente dopo, nel senso che da una parte si sono imparate proprio delle cose, si è imparato sostanzialmente che si tratta di un percorso complesso che non si può pretendere che lo si consideri già fatto, cioè non si può pretendere dalle persone che siano già arrivate, visto che non si è nemmeno ancora definito con chiarezza quale sia questo tragitto che ho dovuto percorrere. E di conseguenza, cioè tutto ciò che in Lud è rigido, in comuntismo invece semmai tende a diventare infaticabile, cioè tutto quello che in Lud pretende di essere già risolto, in comuntismo pretende di essere risolto materialmente, il che da una parte offre infiniti più spazi, e sicuramente questo proprio ne parlo anche proprio per esperienza assolutamente personale, ti insegna molto di più. In compenso però quella fatica, come dire, violenta e puntiforme che c'era in un caso viene sostituita da una fatica però quotidiana di ricerca estremamente complessa, di attenzione articolata a tutta una serie di questioni grandi e piccole. Comuntismo ha proprio per principio il fatto di rifiutare l'elemento alto e l'elemento basso, cioè di considerare come si scrive o come si lavano i piatti o come si provvede al sostentamento collettivo o come si tengono in ordine gli armadi e i cassetti, poco in ordine va detto, tutte cose di uguale importanza, cioè tutto è importante, tutto è degno di essere guardato, criticato, ripensato, eccetera. Comontismo risente comunque ancora, perché insomma in definitiva questi 30 anni saranno pur serviti anche a qualcosa, effettivamente sono serviti, risente ancora comunque della mentalità di stampo marxista tradizionale nel quale tutti quanti noi si era cresciuti, ci si trovava iscritti, cioè l'idea che comunque anche se non sappiamo in questo momento quale sia la maniera giusta di fare le cose, c'è una maniera giusta per fare qualsiasi cosa e che questa maniera va trovata e finché non si è trovata bisogna cercarla, e che, cioè che non esiste, che non esistono tanti modi di fare le cose, sembra che ce ne siano tanti solo perché non è stato trovato il modo giusto. Chiaramente un approccio di questo genere, che comunque va detto fra parentesi era dominante in tutta la mentalità dell'epoca, non soltanto in quella rivoluzionaria, tra l'altro, è proprio il segno di quel tempo e che adesso risulta proprio così lontano e stonato a chi lo vede con gli occhi di oggi. È chiaro che una cosa di questo tipo dava un grandissimo fiato a tutte le ossessioni individuali, cioè chi voleva ossessionarsi trovava un terreno fertilissimo, perché su tutto si poteva ricercare all'infinito e su tutto, cioè, e su tutto si chiamava a vicenda a una coerenza sempre maggiore e sempre più perfezionata. Cioè l'idea, appunto, l'idea è fondamentale e fondamentalmente sbagliata che caratterizza tutto l'approccio di quell'epoca era che i comportamenti sono tanti, ma che in realtà la condotta rivoluzionaria giusta è una e viene a riassumerli tutti. E quindi il processo critico è un processo sostanzialmente che mira a sfrondare e a rendere sempre più essenziale, sempre più netto il comportamento. Cioè l'idea che la molteplicità sia ricchezza, che adesso e viceversa, forse fin troppo abusata, allora sarebbe stata percepita come un'eresia assoluta, proprio da al di qua anche del ragionamento delle teorie, proprio dal punto di vista della sensibilità corrente fra le persone. E questo, devo dire la verità, faceva sì che questo ben si accompagnava rispetto all'esperienza che possiamo avere dei movimenti sovversivi moderni, attuali, eccetera, si accompagnava con quella che era la natura comunque per certi aspetti oscura, per il malumore dominante, cioè rispetto ad oggi tutto quanto era segnato da una luce molto più tetra, dovuta secondo me soprattutto appunto da questa ossessione del perfezionarsi di tipo, per certi aspetti anche religioso proprio. In questo senso il movimento, pur con tutte le sue debolezze attuali eccetera, si è fatto estremamente più laico e quindi le persone comunque, per quanto si risultino inefficaci oggi quanto allora e forse anche di più per certi aspetti, sicuramente vi navigano dentro in una maniera molto più fluida, molto più ma anche molto più piacevole, credo, francamente, anche se chiaramente poi è difficile confrontare le cose che hai vissuto a 20 anni con quelle che vivi a 50, le situazioni cambiano eccetera, per cui fare dei confronti è veramente difficile. Però comunque esiste, si è creato un processo di liberazione dai dogmi, liberazione dall'ideologia in questi anni, di scrostamento proprio, di sciogliersi delle persone, dei corpi, eccetera. In questo senso, tra l'altro, io credo che la presenza viva e rilevante di molte, molte più donne che ai tempi sia francamente del tutto positiva. Ma il segno, diciamo, come dire, espressivo di tutti i gruppi rimane, di tutti i gruppi di quell'epoca, e tanto più lo ritroveremo poi nella fase successiva, in Puz, oppure nei, non so, per esempio nei giornali romani, Cannibale, Frigidaire, eccetera. Ma in ogni caso in tutto questo filone è prevalente questa idea appunto del détournement, dello spiazzare le certezze, mescolando stili, mescolando forme espressive, mescolando toni, eccetera. E quindi c'è in ogni caso sempre una continua presa di distanza dagli argomenti, anche stilistiche, eccetera. C'è da dire che, per esempio, si realizzava sia nei volantini o nei manifesti, negli slogan, cioè non lo so, cioè, per dire, facevamo, come Tismo ha fatto per esempio due volantini, fatti con tipo le storie dei Corriere dei Piccoli, cioè con le vignette e sotto le scenette in rima, come si usavano nei giornalini di quando eravamo piccoli, no, giornalini degli anni 50. Cioè si facevano tutta una serie di operazioni appunto di critica anche alla forma espressiva politica dei tempi, che era particolarmente tetra e plumbea, poi era proprio tragica. Adesso non si concepirebbe più nessuno che si esprime nelle maniere in cui lo facevano abitualmente. Lotta continua per tacere, non so, dei marxisti lì, quelli di servire il pollo lì, e appunto noi, appunto, quelli di servire il popolo, si chiamava abitualmente servire il pollo, si faceva anche il gesto del vassoio, no? E c'è da dire però che se c'era appunto, in questo devo dire peraltro coerentemente anche con i situazionisti, che per tanti aspetti ci utilizzavamo un po' come modelli e come fonti, questa ironia non era un'ironia molto allegra, francamente, cioè era più intesa a mostrare l'aspetto grottesco e insensato delle modalità di espressione correnti, piuttosto che per esprimere una qualche gioia di vivere, che in parte non è che ci fosse esageratamente, in parte, devo dire la verità, arrivava comunque fortemente mediata nello scritto. Meglio questo però, a onor del vero, che per esempio certe forzature che io ho sempre trovato deplorevoli e che già per esempio sono dei successivi, neanche di tanto, per gli anni metropolitani, e che adesso addirittura impazzano nelle manifestazioni varie. Dicevo, per quanto appunto questa allegria fosse più una costruzione provocatoria che un'espressione di una particolare gioia di vivere, che in parte non c'era, e in parte comunque trovava difficoltà ad esprimersi negli scritti, eccetera, devo dire che questo approccio, ancora rivisto nel tempo, mi sembra migliore però di quella finta e inspiegabile, per certi versi deplorevole, allegria che poi verrà introdotta in particolare dai cosiddetti indiani metropolitani, e che fra le cose di quell'epoca una di quelle che è più sopravvissuta anche nei movimenti recenti, per cui si vedono veramente degli spettacoli che a me lasciano francamente perplesso, cioè queste manifestazioni, non lo so, contro la guerra, contro i bombardamenti, con tutti che ballano e si vestono da scimuniti e si travestono, sembra, cioè questo continuo carnevale, francamente, senza una ragione, cioè in effetti perché uno guarda e dice ma alla fine questi cosa c'hanno da ridere? Ecco, vista in quest'ottica, che io per certi aspetti rivendico ancora ora, la nostra era sicuramente un'ironia poco allegra, e d'altra parte diceva e pensava esplicitamente che ci fosse pochi motivi di essere allegri poi in ultima analisi, e in effetti anche rivedendo le cose con gli occhi di oggi non mi sento di... Adesso mi sta praticamente sul culo per dirla, però le semplici. Sì, e attraverso rientra, ecco, per esempio, per fare un caso, proprio dal 70-72 al 77 abbiamo proprio questo passaggio, cioè, che è interessante e che meriterebbe tra l'altro forse di essere anche pensato con una maggiore attenzione. Cioè, perché chiaramente tutta la cosiddetta ala creativa dell'autonomia, eccetera, cioè proprio esperienze come la Dionaia, Alice, attraverso e cose del genere, cioè si propongono di portare al centro dell'attenzione i temi della critica della vita quotidiana. Però, appunto, c'è in questa ricerca proprio volonterosa e per certi versi tra l'altro proprio leggibile, cioè artificiosa, di un'allegria, di una letizia senza motivo, senza sugo, proprio la differenza di tono. Cioè in realtà man mano le cose vanno peggio, questi sono sempre più allegri, cosa avranno da divertirsi non si sa. È innegabile che comunque noi, appunto, cioè diciamo quelle situazioni che prendono le mosse all'inizio degli anni 70, l'approccio complessivo è più torvo effettivamente, anche perché molte cose probabilmente erano ancora tutte da giocare, nel senso che in parte va anche detto che il tentativo di esperienze come quella di Bolognesi, per dire, rispondono anche a una necessità di riequilibrare poi l'elemento veramente militaresco e funebre portato dalle organizzazioni armate. Di conseguenza ciò che noi vivevamo ancora tutto come una serie di possibilità tutte compresenti, invece ad un certo momento in poi si separano, si specializzano e si ideologizzano ciascuna per conto suo. Per cui in effetti il risultato finale è che tutto il movimento un po' della fine degli anni 70 risulta un po' la caricatura di quello che avrebbe potuto essere, ciascuno diviso nei suoi settori di competenza. Questo tra l'altro è uno dei temi di maggiore critica e di maggior intervento critico proprio della rivista Insurrezione, che è quella diciamo con cui praticamente la critica radicale chiude il periodo e in certo modo tira delle somme, e non sono sicuramente delle somme positive, sul cosiddetto movimento italiano che proprio in quel periodo, cioè alla fine degli anni 70, ormai visibilmente stava andando al suo esaurimento. Ripensando le cose con gli occhi di oggi ci si rende conto che non solo la critica radicale italiana, ma per certi versi gli stessi situazionisti erano meno lontani e estranei rispetto all'operaismo, sia all'operaismo inteso in senso generale, cioè socialismo, barbarie, francesi, eccetera, sia poi l'operaismo nel senso, diciamo, che ha ormai adesso nel mondo, cioè l'operaismo italiano, si era meno estranei di quanto noi allora avessimo l'impressione di essere. Nel senso che in realtà moltissime delle questioni derivavano da un concrescere dei medesimi problemi. E infatti, tra l'altro, non a caso, molti, cioè ciascuno con le sue tecniche, sia da una parte Toni Negri, sia dall'altra parte Scalzone, sia dall'altra ancora, per esempio, quelli della rivista Vis-à-vis, eccetera, eccetera, riprendono oggi molti dei temi che si affrontavano allora e che allora avevano abbastanza allegramente tralasciato e considerato superficiali, sovrastrutturali, secondari, marginali e così via. D'altra parte Lud, alcuni dei suoi fondatori, da Faina, peraltro per versi Riccardo d'Este, che è uno dei soggetti più rilevanti dei consiglieri di Comontismo avevano fatto parte di classe operaia insieme con Tronti, Negri, Asorosa e così via, e poi avevano dato vita alle varie scissioni eccetera, cioè c'è tutto un filone che da quella fase dell'operaismo a metà degli anni 60 conduce poi all'UD eccetera. Questo filone per molti aspetti è rimasto più nell'ombra di altri, questo per tanti motivi, innanzitutto perché in realtà proprio i punti, molti dei presupposti dell'operaismo erano o errati, nel senso che la centralità operaia era in realtà in via di progressivo smantellamento, anche se allora onestamente era veramente difficile rendersene conto, o come dire spiazzati dalle novità del tempo, nel senso che come dire il principio esempio dell'auto-organizzazione, dell'autonomia, che allora sembravano estremamente sovversivi e innovativi, visti poi nell'ottica successiva, cioè guardandoli sulla base del fatto che era proprio la classe operaia come classe rivoluzionaria particolare a uscire spiazzata storicamente, è chiaro che poi a questo punto tanto più ne uscivano spiazzati i partiti, i sindacati, le organizzazioni tradizionali, cioè tutto questo in realtà che negli anni 60 poteva sembrare un'intuizione che precorreva i tempi, in realtà rapidamente è risultato poi come dire è divenuto banale, perché effettivamente lo scontro si è portato su altri terreni, per cui poi il ruolo dell'operaismo in effetti, cioè di coloro che hanno continuato a mantenersi tali, a pensarsi tali eccetera, è fatalmente stato in maniere a volte più degne o anche decisamente degne, a volte decisamente indegne e stomachevoli, vedi il caso del professor Negri, cioè quello comunque di cercare di recuperare, di rincorrere, di riutilizzare questi temi a cose fatte, per cui tutta una serie di cose, cioè la teoria dell'operaio sociale negli anni 77, 78, 79 e poi una riedizione del discorso sul proletariato extralegale che si faceva noi quasi 10 anni prima, in compenso però estremamente più debole, fondata già su una situazione che andava scomparendo invece che nascendo, e oltretutto, e questo è il suo aspetto peggiore, forgiata integralmente allo scopo di dimostrare che in realtà l'operaismo, mutatis mutandis, aveva sempre ragione, le cose cambiavano ma rimanevano sempre le stesse, e che in ogni caso bastava aver letto l'ultimo libro del professor Negri per essere al corrente sulle cose giuste da dire e da fare, no? E vizio che peraltro, bisogna dire la verità, ne ha passate di tutti i colori, ne ha fatti passare parecchi anche ad altri, ma comunque sia non gli è passato per nulla e si tiene ben stretto anche nelle sue più recenti trasfigurazioni. Ma i rapporti non sempre erano cattivi, e questo detto da noi era già una cosa notevole, perché la nostra tendenza non era quella di avere rapporti buoni, però c'è da dire questo, per esempio in Renudo c'erano alcuni elementi per esempio che a noi proprio procuravano una sorta di orticaria, no? Cioè, e che sono un po' anche sempre gli stessi, cioè il fatto che c'era questa immotivata allegria, questa leggerezza di tono che ci sembrava, come dire, sconfinasse facilmente nella scemenza. C'era molto un'ideologia dello spinello, dello stare insieme, ste robe, wow, eccetera, che a noi, come dire, ci facevano nervoso. E c'era poi molto forte la questione anche che quasi tutta la controcultura era estremamente ostile e aggressivamente ostile rispetto all'uso delle droghe pesanti, che noi invece privilegiavamo. E di conseguenza su questo nascevano facilmente scazze anche abbastanza pesanti. Comunque noi tendevamo a vederle per quello che per molti aspetti erano, come dei fenomeni per certi versi di recupero, ma non sempre antipatici. Tra l'altro, attorno a giornali di quel tipo, mi ricordo per esempio Peter Pan, per dirne uno, o Robin Hood, che c'è stato un periodo e così via. Cioè, ci sono poi stati anche incontri anche importanti con dei compagni, eccetera. Nell'insieme non era, d'altra parte lo stesso Puz era il tentativo teoricamente più ambizioso, a parte il fatto che io poi il Puz rispetto a tutti questi altri lo digerivo particolarmente male perché odiavo i disegni di Max Kappa, facevo fatica a decifrarli, non riuscivo a leggere le lettere, mi sembrava scritto male, cioè, ma, cioè come fumetti mi facevano abbastanza schifo, e in effetti per un giornale fumetti non è un difetto poco. Ma comunque devo dire la verità, sebbene che io non fossi contrario, ne ho fatti allora, continuo a farne anche qualche volta di volantini o di manifesti, fumetti eccetera, devo dire la verità però che tutta questa questa creatività al potere eccetera alla lunga mi sembrava abbastanza stucchevole, cioè soprattutto ci coglievo, e credo che non avessi tutti i torti, da parte di molti, in fondo la voglia di presentare questo strumento come uno strumento critico rispetto allo strumento stesso, ma in realtà una forte anche volontà di valorizzazione da parte degli autori all'interno di quell'ambito, cioè che in definitiva cioè che fossero dei fumettisti che in fondo credevano in fumetti e avanti così, cioè che in realtà la controcultura fosse ancora per i miei gusti di allora e per certi versi anche per i miei gusti di adesso ancora troppo interna all'ambito culturale. Questo era sicuramente il punto di vista mio, ma con infinite poi declinazioni individuali era abbastanza anche l'approccio corrente del nostro ambito, che non è mai riuscito a prendere veramente sul serio questi strumenti e queste persone, anche se chiaramente c'erano molte differenze e molte questioni che andavano viste caso per caso. E la questione della violenza di allora è inconfrontabile con adesso. È inconfrontabile con adesso proprio, ci ho anche riflettuto parecchio, e purtuttavia non so neanche... non saprei indicare precisamente le coordinate e le cause per cui tutta una serie di cose sono così radicalmente cambiate. Allora, tutta la società, compresa la, diciamo, compresi i controrivoluzionari, compresa poi, diciamo, la massa delle persone, dei cittadini, dell'opinione pubblica, aveva per la violenza una... la accettava molto di più, cioè non era in nessun modo il tabù che per moltissimi adesso è, e che peraltro in tutti i modi proprio socialmente si vuole presentare e si vuole imporre che sia. Cioè non esisteva né da parte dei singoli questa sensazione di rigetto che ora invece capita di vedere sovente, né c'era d'altra parte un discorso proprio di gestione della questione da parte della costruzione dell'opinione pubblica, per cui ormai proprio ogni forma di violenza viene ricettata, tranne che venga dallo Stato e nelle sue specifiche forme e così via. Questo d'altra parte è visibilissimo, non so, anche se si guardano i film dell'epoca o si leggono i libri. Molto era anche il fatto che la guerra mondiale era molto più vicina, cioè la generazione che aveva allora il controllo, diciamo, dell'opinione pubblica era tutta una generazione che veniva dalla guerra, che aveva fatto la resistenza o aveva fatto la cresa, no? O esperienze analoghe negli altri paesi, e cioè sostanzialmente per quanto certi fenomeni come, non lo so, cioè da una parte l'indipendenza indiana, Gandhi, dall'altra lo stesso Luther King, cioè nel movimento americano per esempio tutta una serie di temi erano già presenti, visibili, pur tuttavia la questione violenza non violenza nella maniera in cui viene posta oggi era proprio del tutto sconosciuta. Cioè tutti consideravano normale che una rivoluzione fosse un atto violento, che lo Stato reagisse violentemente, e che gli strumenti fossero, cioè poi chiaramente ciascuno ci portava una sua collocazione anche particolare, c'erano persone a cui la violenza non piacevano anche all'epoca, però non era comunque considerata una questione su cui si potesse operare delle scelte. Si poteva poi cercare di condurre le cose nella maniera che corrispondeva di più alle proprie idee e così via, ma in ultima analisi cioè che si arrivasse a un certo punto a uno scontro armato era per esempio una cosa più o meno considerata pacifica da tutti, e che le questioni si risolvessero a legnate idem. E questo anche quando, per esempio, a Milano ho cominciato la pratica odiosa da parte del movimento studentesco, in particolare di sprangare gli avversari, che sono cose che noi abbiamo anche stigmatizzato, per esempio, e che sono state criticate da molti, ma mai comunque criticando la violenza come fenomeno complessivo, ma sempre come comportamenti particolari e ingiusti, eccetera. In questo senso c'è stata una mutazione proprio radicale, che sicuramente è dovuta anche in parte all'insuccesso di quei tempi. Cioè uno dice, visto che lì di violenza se ne è messa tanta, sempre di più, e le cose alla fine non hanno ottenuto nessun risultato, ci si è convinti che. In realtà questo aspetto è sicuramente vero. Però credo che abbiano giocato anche altri fenomeni, anche a livello mondiale, cioè anche in paesi dove, diversi dall'Italia, dove non ci sono stati, non sono state per esempio esperienze armate o comunque esperienze anche di violenza di piazza così rilevanti come da noi. Non so esattamente che cosa sia accaduto. D'altra parte io, per esempio, non è che abbia francamente cambiato opinione rispetto alla maniera in cui vedevo le cose allora. Ciò non toglie che in effetti, e anche se non so spiegare come dire, i passaggi precisi di questa mutazione, obiettivamente vedo le cose in maniera in parte diversa, e vedo sostanzialmente comunque che la violenza non è sicuramente un passaggio risolutivo, cioè tutta una serie di questioni che allora si pensava di poter risolvere così bruscamente, viste con gli occhi di oggi, si presentano molto più difficili da aggredire.